Madre Terra, l'agricoltura e il clima che cambia. Di Rosanna Magnano.
Il clima sta influenzando la sostenibilità economica, ambientale e sociale delle aziende agricole. In questa puntata di Madre Terra scopriremo quali sono le innovazioni che possono aiutare l'agricoltura a vincere la sfida del cambiamento climatico. In primis l'agricoltura 4.0, che sta entrando in un numero sempre maggiore di aziende agricole. Stazioni agrometeorologiche e satelliti, sensori nei campi in grado di analizzare il tasso di umidità del terreno per un'irrigazione più mirata e calibrata sull'effettiva necessità. Sistemi basati sull'intelligenza artificiale per efficientare la distribuzione di fertilizzanti e agrofarmaci. Droni per analizzare lo stato del terreno e dei prodotti in campo. I risultati sono risparmio di risorse, minori costi, più qualità. Ma l'agricoltura di precisione richiede anche competenza e investimenti. Gianluca Lelli, amministratore delegato di Consorzi Agrari d'Italia.
Il primo problema che noi abbiamo in Italia, anche per contrastare il cambiamento climatico, è aumentare la sostanza organica dei nostri terreni. Ed è per questo, ad esempio, che servono gli allevamenti. Perché noi abbiamo un paese che con tante aree a rischio desertificazione, perché quando scende la sostanza organica non si trattengono le sostanze nutrienti, ma non si trattiene neanche l'acqua. Poi c'è un tema di agricoltura di precisione che permette da un lato di aumentare le produzioni e dall'altro di ridurre il consumo di prodotti chimici. Poi c'è un tema di innovazione soprattutto nelle piante, questa vicenda nuova delle TEA, delle tecniche di evoluzione assistita, quindi della possibilità di avere piante più performanti, perché all'interno del patrimonio genetico andiamo a selezionare le caratteristiche che ci servono, e quindi piante che magari hanno bisogno di meno acqua, piante che hanno bisogno di meno nutrienti, piante che resistono meglio agli stress, che sono più produttive. Poi in ultimo passaggio c'è un tema anche di nuovi prodotti che possono essere utilizzati e completano un po' questa scansione. Questi sono i quattro livelli su cui diciamo l'agricoltura 4.0 si deve muovere per ottenere dei risultati.
Ci sono già soluzioni dalle tecniche di evoluzione assistita che a normativa completata sono adottabili su larga scala?
Ci sono già delle piante, ad esempio delle viti che hanno particolari resistenza a certi patogeni fungini, ci sono già dei cereali. L'introduzione di questo permette ovviamente di ridurre l'utilizzo di prodotti chimici e di avere delle piante più resistenti. Va nel senso della sostenibilità che poi ci chiede anche la comunità europea, no? Questi non sono OGM, cioè non sono piante in cui inseriamo il gene dello scorpione nella fragola, no? Andiamo a ricercare all'interno della fragola i geni migliori perché le fragole siano più buone, più resistenti, più belle, consumino meno acqua e quando vanno al consumatore siano anche più salubri, anche perché i nostri selezionatori sono già pronti e sono già in fase avanzata di ricerca, quindi c'è possibilità di metterle a terra. A iniziare dalla vite, che è stato forse uno dei, diciamo così, delle piante su cui più si è lavorato per ridurre la sensibilità, soprattutto alla peronospora.
Che impatti ci sono con le tecniche di agricoltura di precisione?
Ho alcuni dati, ad esempio, sui cereali, di una riduzione tra il 20 e il 25% di concimi chimici. Se poi, come le accennavo prima, assieme alle tecniche di agricoltura di precisione, noi inseriamo anche prodotti innovativi come possono essere ad esempio i concimi organo minerali, quindi concimi minerali con una frazione organica, che si può arrivare anche al 50% di riduzione dell'utilizzo di concimi chimici, che è una cosa che permette anche di risparmiare l'agricoltore. Quindi.
Quante sono in Italia le aziende agricole 4.0?
Diciamo così, in maniera organica sono svariate decine di migliaia che già si stanno approcciando all'agricoltura di precisione. Poi ovviamente, come sempre capita, c'è una fase di sviluppo e di evoluzione che si fa anche a pezzi. Io le posso dire che noi siamo, come Consorzi Agrari d'Italia, siamo grandi venditori, forse i più grandi che sono in Italia, di concimi. L'anno scorso oltre più del 40% dei concimi azotati che vendiamo è andato su questi nuovi prodotti. Quindi c'è anche una grande attenzione all'innovazione anche per rendere, mantenere o rinnovare la fertilità dei terreni. Premesso che l'Italia è un grande paese agricolo, le do solo due dati molto semplici. Se escludiamo le risaie, che diciamo così è una questione irrigua, il secondo paese irrigua al mondo è l'Italia dopo gli Stati Uniti, ma percentualmente siamo a 4, 5, 6 volte quello che hanno gli americani. Se andiamo a pensare all'agricoltura, alla l'irrigazione a goccia, quindi l'irrigazione di precisione, quella che spreca poco acqua e va nel punto giusto, 50% si fa in Italia, 50% si fa negli Stati Uniti. Questo per dire come comunque i nostri agricoltori sono anche grandi innovatori, quando l'innovazione porta dei risultati e gli permette di essere più performanti, ma anche più competitivi e di utilizzare al meglio le risorse naturali. Quindi la battaglia sul cambiamento climatico o dell'adeguamento al cambiamento climatico è una battaglia importante, abbiamo degli strumenti, ce ne serviranno altri, via via però diciamo, è un lavoro che si sta facendo in maniera anche diciamo così, molto aggressiva, molto, cioè si vuol vincere questa battaglia, non è che siamo supini a aspettare che questo arrivi.
Gli incentivi funzionano?
Anche l'agricoltura di precisione è una scala, è una crescita continua. Allora dobbiamo anche fare in modo che gli incentivi permettano di far crescere il maggior numero di aziende e farle crescere in maniera, come si può dire, lineare, no? Cioè se poniamo subito a un bambino di 3 anni di saltare 1,80 m, è chiaro che non ce la fa. Quindi noi abbiamo bisogno che gli incentivi accompagnino la crescita delle aziende partendo dalle cose anche più semplici e via via strutturandole. Io torno a dire, sono molto fiducioso perché gli agricoltori italiani sono sempre stati i numeri uno dell'innovazione. Non per niente abbiamo il valore aggiunto per ettaro più alto al mondo, svariate volte più dei francesi o dei tedeschi. Quindi un nostro ettaro produce come valore aggiunto 4-5 volte quello che si produce in Francia, perché siamo sempre stati dei grandi innovatori e abbiamo sempre avuto la capacità di sfruttare al meglio le condizioni nostre produttive. Per questo che penso che si riesca a fare un grande lavoro anche sulla precision farming.
Tra le tecnologie più spesso adottate ci sono macchinari connessi, sistemi di monitoraggio e controllo di mezzi e attrezzature. Nell'ultimo anno crescono del 15% i sistemi di monitoraggio da remoto di coltivazioni, terreni e infrastrutture. E oltre 8 imprese agricole su 10 hanno utilizzato o sperimentato almeno una soluzione digitale. Ne parliamo con Chiara Corbo, direttrice dell'Osservatorio Smart Agri-Food del Politecnico di Milano.
Anche nel 2022 abbiamo visto la crescita di questo mercato, che ha continuato a crescere a doppia cifra, raggiungendo oltre 2 miliardi di euro, precisamente 2,1 miliardi di euro. Quindi se già dal 2017, il primo anno che noi abbiamo iniziato a fare a realizzare queste analisi, abbiamo visto come è cresciuto nel tempo questo mercato, anche quest'anno appunto abbiamo un più 30%, no? Per una serie di fattori, aumenterà sempre di più la consapevolezza da parte degli agricoltori riguardo l'importanza della digitalizzazione dell'agricoltura. Sicuramente anche la presenza di incentivi fiscali negli anni passati ha dato manforte alla crescita di questo mercato. Un aspetto sicuramente importante che vale la pena sottolineare è che tutti sappiamo un po' il contesto in cui il settore agricolo agroalimentare si è trovato negli ultimi anni per insomma del rincaro dei costi delle materie prime, anche il conflitto derivanti dal conflitto russo-ucraino, ma non soltanto, il rincaro dei costi dell'energia, il cambiamento climatico che di certo non è un problema recente, però negli ultimi 2 anni soprattutto ha fatto sentire e continua a far sentire in maniera molto forte il suo impatto. E quindi quello che abbiamo visto è che nonostante tutta una serie di criticità che il settore sta affrontando, comunque c'è una prospettiva, c'è una percezione positiva da parte degli agricoltori riguardo l'importanza dell'innovazione. Quindi sebbene con una serie di criticità e di difficoltà, comunque gli agricoltori vogliono innovare, non hanno intenzione di fermare gli investimenti in innovazione. Quindi questo sicuramente è una aspetto molto importante, perché c'è sempre più consapevolezza sul fatto che la digitalizzazione, l'innovazione e la digitalizzazione dell'agricoltura è importante per la produttività, per l'efficienza del settore e per la sua sostenibilità.
Quali sono le soluzioni più utilizzate?
Innanzitutto i software gestionali aziendali sono sempre le soluzioni più utilizzate, anche se ricordo noi le monitoriamo e ne guardiamo l'utilizzo, però non sono vere e proprie soluzioni 4.0, sono più abilitatori, no, del 4.0. Quindi abbiamo poi sicuramente tutti i sistemi di monitoraggio da remoto di macchine, attrezzature e terreni, quindi appunto sistemi che consentono di monitorare a distanza sia i macchinari che lo stato dei terreni, ecco. E poi anche i sistemi di supporto alle decisioni, che anche sono tra le prime soluzioni che vengono adottate, quindi sostanzialmente sono tutti quei supporti, quei chiamiamoli software, ecco, avanzati, che elaborando attraverso algoritmi tutta una serie di dati, sia dati aziendali che dati derivanti dal terreno, dalle piante, dalle colture, dati esterni come i dati meteo, elaborano questi dati per fornire dei supporti decisionali agli agricoltori. Abbiamo poi a seguire tutta una serie di soluzioni come i servizi di mappatura delle coltivazioni, dei terreni, sistemi di irrigazione di precisione, fino ad arrivare poi alle soluzioni più, diciamo, avanzate, come per esempio i robot autonomi o semiautonomi per attività in campo, che però, oppure i droni per i trattamenti in campo, che però i servizi di trattamento in campo con i droni, che però hanno, ecco, sono un po' in fondo alla classifica, ecco, sono le soluzioni più avanzate che cominciano a essere utilizzate, però rimangono un pochino più in coda alla classifica delle soluzioni adottate.
Una piccola pausa, restate con noi per capire come le nuove tecniche genomiche possono aiutare le colture ad adattarsi al cambiamento climatico.
Coordinate: latitudine 45 gradi 31 minuti e 17 secondi nord, 9 gradi 12 minuti e 35.8 secondi est, Viale Sarca 223, studi di Radio 24. Data dell'operazione: ogni sabato alle 9.30 e ogni domenica in replica alle 19.30. Risorse umane impiegate: Giampaolo Musumeci, Antonio Talia, Giulia Cannizzaro e ospiti da tutto il mondo. Obiettivo: raccontare le più incredibili missioni segrete degli ultimi anni. Dai covi degli jihadisti nel Sahel alle metropoli dell'Estremo Oriente in cui si nascondono dissidenti e ribelli, dalle basi dei servizi segreti nel cuore dell'Europa alle profondità del Mare del Nord. In ogni episodio di Black Ops vi racconteremo la storia di un'operazione clandestina condotta da agenzie di intelligence, forze militari speciali e gruppi irregolari. Con noi ci saranno ospiti d'eccezione che hanno vissuto in prima persona queste vicende incredibili. L'appuntamento con i nuovi episodi di Black Ops su Radio 24 è ogni sabato alle 9.30. Ogni domenica alle 19.30 e poi su tutte le piattaforme podcast. Un'estate speciale di operazioni speciali.
Madre Terra.
Bentornati a Madre Terra, l'agricoltura e il clima che cambia. Abbiamo visto come l'agricoltura 4.0 sia diventata ormai strumento indispensabile della sostenibilità. Ma ci sono anche altre strade che la scienza apre all'agricoltura del futuro, a partire dalle nuove tecniche genomiche, che in Italia chiamiamo tecniche di evoluzione assistita, che vedono il nostro paese in prima linea con il via libera alle sperimentazioni in campo e l'Unione Europea ormai in una fase di sostanziale apertura con una proposta di regolamento da parte della Commissione europea, che riconosce la necessità per gli agricoltori di accedere a innovazioni all'avanguardia. Le nuove tecniche genomiche possono infatti, secondo Bruxelles, contribuire ad aumentare la sostenibilità e la resilienza del nostro sistema alimentare, proteggendo i raccolti dagli effetti del cambiamento climatico. Ne parliamo con Luigi Cattivelli, direttore CREA Genomica e Bioinformatica.
La Commissione europea ha proposto un nuovo regolamento al Parlamento europeo. Questo regolamento propone di separare le TEA, le piante ottenute mediante tecniche di evoluzione assistita, dai tradizionali OGM. Quindi crea una nuova categoria di piante che è regolamentata in modo diverso dagli OGM, semplicemente un po' più regolamentata rispetto alle piante normali. Questo regolamento è in discussione al Parlamento europeo, difficile dire come uscirà, però noi siamo tutti ottimisti, speriamo che alla fine venga approvato e che veramente si possa utilizzare questa tecnologia anche nell'agricoltura europea.
L'Italia nel frattempo ha dato un primo via libera alla sperimentazione.
L'Italia ha dato, se vogliamo, un segnale politico. In Italia si è sempre parlato in modo negativo dell'innovazione genetica e per la prima volta da 20 o 25 anni si fa una norma che supporta la sperimentazione in campo di queste nuove tecnologie. Quindi è un segnale in favore dell'innovazione genetica. Attualmente la norma italiana di fatto va a rimuovere un ostacolo che era solo italiano, perché solo in Italia era quasi impossibile, di fatto impossibile, fare sperimentazione di TEA. Attualmente con questa normativa che è stata approvata all'interno del decreto siccità è stato reso è stato descritto un percorso normativo tramite il quale è possibile proporre una sperimentazione tenere in Italia e, se autorizzata, si dovrebbe, se possibile, andare in campo.
Quali saranno i primi progetti in campo?
Il decreto siccità già definisce dei paletti. Le piante che possono andare in campo in Italia a livello sperimentale, cioè di prove in campo, sono piante che devono conferire o una tolleranza alla siccità oppure la tolleranza a una malattia, o la resistenza a una malattia. Per i materiali disponibili oggi in Italia, penso che questa seconda opportunità, opzione, sarà quella più testata, almeno nella fase iniziale. Ci sono diverse piante che sono state ottenute mediante le TEA e che, in modo tale da conferire resistenza ad alcune malattie, penso ad esempio alla vite, l'applicazione di queste tecnologie in queste piante consentirà di ridurre in modo significativo l'uso dei fitofarmaci.
Perché sono importanti queste nuove varietà?
Ogni varietà ha una sua storia, quindi ogni pianta è stata disegnata per rispondere a una particolare esigenza. Quindi, quando parliamo di viti resistenti alla malattia, parliamo di una vite capace di produrre senza o con molti meno trattamenti fitosanitari rispetto a quelli che abbiamo adesso. Stessa cosa vale ad esempio per alcuni pomodori che sono stati sviluppati all'interno di questi progetti recenti in Italia. Però possiamo avere piante, o si possono fare piante, anche per altri obiettivi. Dobbiamo vedere che le piante sono uno strumento, e come ogni strumento può essere utilizzata per tante applicazioni diverse. In questo caso, oggi abbiamo pronte queste piante, in futuro c'è questa grande sfida dei cambiamenti climatici, su cui ci sarà tantissima attenzione scientifica e anche, penso, mediatica. Cioè, questo è il problema di questi anni, e il futuro sarà veramente diverso da quello che abbiamo oggi. E se il clima cambia, bisogna cambiare le piante. Questo è un fondamento dell'agricoltura. Non è possibile pensare di andare nel futuro utilizzando le piante di ieri selezionate per essere adatte ai climi di ieri.
In quale direzione andrà la ricerca?
La ricerca sta andando verso la selezione di piante idonee ad affrontare il cambiamento climatico, quindi dipende molto dal tipo di specie cui parliamo. Se parliamo di grandi colture come i cereali, adesso l'obiettivo principale è quello di creare piante in grado di utilizzare meglio l'acqua, o piante con radici profonde in grado di cercare più acqua nel suolo, piante capaci di utilizzare meglio gli elementi nutritivi, quindi piante che hanno una maggiore efficienza nell'uso dell'azoto, per esempio, che è l'elemento fondamentale per crescere la pianta. E in questa direzione si sta facendo tantissima ricerca, i risultati stanno arrivando piano piano. C'è poi un'altra tematica che è fondamentale per il futuro, sempre la resistenza alle malattie, perché il cambiamento climatico cambieranno anche i patogeni, quindi alle malattie che sono soggette le piante. E questo, cioè l'esperienza del Covid, di una malattia che fa un salto di specie, di un virus che passa da un animale all'uomo, è comune anche nelle piante. Questo comporta la comparsa di nuove malattie che oggi non ci sono, ma mai potrebbero arrivare. Quindi affrontare tutte queste sfide significa garantire un'agricoltura anche nel futuro, e quindi la produzione di cibo anche nel prossimi anni, per le prossime generazioni.
Un accesso all'innovazione atteso dal mondo agricolo, in particolare nel settore delle proteine vegetali. Ne parliamo con Deborah Piovan, presidente della Federazione Nazionale Proteoleaginose di Confagricoltura.
Il clima nelle aziende agricole sta cambiando, già da alcuni anni ce ne siamo accorti. Si tratta soprattutto di un cambio nelle temperature, è più caldo, e in un'estremizzazione dei fenomeni. Per questo è necessario avere delle piante che siano più adattabili a un clima così in cambiamento. E le piante che coltiviamo oggi sono state selezionate quando il clima era più fresco. Quindi è necessario migliorarle, innovando, anche per poter salvaguardare i prodotti tipici della tradizione e del Made in Italy agroalimentare, che è così apprezzato. Le TEA, cioè le tecnologie di evoluzione assistita, sono un'applicazione delle biotecnologie al miglioramento genetico. Sono piuttosto rapide e relativamente semplici da utilizzare, molto efficaci. Non permettono di fare tutto, ma permettono di fare molte cose, soprattutto su quelle colture il cui genoma, cioè il cui, diciamo, libretto di istruzioni è meglio conosciuto, e quindi riso, pomodoro, frumento e altre. e anche la vite.
L'Unione Europea ritiene strategiche le proteine vegetali. In che modo l'innovazione può aiutare il settore?
L'Unione Europea è molto dipendente dalle importazioni per le proteine vegetali. Il 70% circa delle proteine vegetali che utilizza l'agricoltura, la mangimistica, il settore del cibo in Europa proviene da importazione. Quindi poter aumentare le nostre produzioni per essere meno dipendenti dall'estero è fondamentale anche per la stabilità economica di tutto il settore. L'innovazione può servire a aumentare questa produzione e anche a differenziarla in termini di qualità per rispondere alle più diverse esigenze, perché quando parliamo di proteine vegetali parliamo soprattutto di mangimistica, ma c'è una fetta crescente di consumo umano per queste proteine, quindi anche per questo migliorare la qualità differenziandola in funzione degli utilizzi è una cosa che il mercato chiede. Se le piante che coltiviamo dovessero essere più resistenti a un clima in cambiamento, le nostre produzioni possono aumentare.
Ricordiamo di quali colture stiamo parlando.
Parliamo di piante come per esempio la soia, che è la principale fonte di proteine vegetali, ma anche le altre leguminose. Sono esposte al cambiamento climatico perché si coltivano prevalentemente, non tutte, ma prevalentemente in estate, quando gli eventi siccitosi possono presentarsi in modo molto pesante, come abbiamo visto nell'estate del 2022. È chiaro che senza acqua le piante non crescono, ma piante che utilizzino l'acqua e altri fattori di produzione in modo più efficiente, quindi potendo utilizzare di meno, permetterebbero di usare meno risorse e produrre in modo più sostenibile.
In Italia la ricerca in questo ambito a quale livello si colloca?
L'Italia ha una tradizione di genetica fenomenale, abbiamo insegnato la genetica agraria al mondo, quindi c'è una scuola di ricerca pubblica e anche privata nel miglioramento genetico molto molto avanti e molto solida storicamente. Negli ultimi anni si è frenata la ricerca perché naturalmente non è stata consentita, però se creiamo un ambiente fertile per l'innovazione, credo che questa possa veramente esplodere, se posso usare questo termine.
I giovani agricoltori sono interessati alle biotecnologie in agricoltura?
Sì, ci sono molti giovani che si avvicinano alle biotecnologie, a me capita di andare a fare delle lecture, diciamo, in alcuni corsi universitari e trovo un forte interesse nei giovani per le biotecnologie, perché capiscono che sono uno strumento di sostenibilità e in questo senso li trovo molto liberi da ideologie, molto pragmatici e molto dedicati a risolvere i problemi del cambiamento climatico e quindi della sostenibilità ambientale del processo di produzione del cibo. Ho molta fiducia nella loro creatività e nella loro dedizione.
Risparmia il 90% del suolo, il 95% dell'acqua, zero pesticidi e produce 100 volte di più rispetto all'agricoltura tradizionale. È l'agricoltura verticale, una coltivazione fuori suolo, a ciclo chiuso e in ambiente controllato, che consente una produzione agricola intensiva sostenibile. Abbiamo intervistato Luca Travaglini, cofondatore di Planet Farms, la più grande azienda di vertical farming d'Europa, nata nel 2018 alle porte di Milano.
I vantaggi più forti di questa nuova tecnologia sono, il primis, quello che cambia il modello di agricoltura. L'agricoltura per definizione è sempre stata climate driven, quindi siamo andati dove c'erano le condizioni climatiche, economiche e sociali per poter produrre un bene, e poi abbiamo un impatto di una filiera che consuma molta CO2. Con il nostro modello diventa un modello di autosostentamento, di autoproduzione, quindi diventa un'agricoltura direct to consumer, quindi è proprio un'evoluzione del modello. Perché? Perché noi possiamo produrre ovunque, senza dipendere dal fattore ambientale esterno, quindi possiamo produrre al centro del deserto del Sahara, sul Monte Everest o nei climi peggiori al mondo, senza avere alcun tipo di impatto ambientale. Un altro punto fondamentale è l'utilizzo delle risorse. Si utilizzano fino al 98% d'acqua in meno e abbiamo un consumo di suolo completamente diverso. Per farle un esempio, lo stabilimento di Cavenago che abbiamo all'interno un ettaro netto di coltivato. Ecco, quell'ettaro produce quanto 300 ettari di agricoltura tradizionale. Inoltre, Planet Farm è l'unica azienda al mondo che ha sviluppato un processo di vertical farm che ci permette di non lavare il prodotto. Un altro vantaggio è quello della biodiversità. Noi ogni giorno possiamo produrre varietà diverse, possiamo seguire quella che è la giusta dieta mediterranea, così come offrire un'esperienza maggiore al consumatore.
Voi fate anche ricerca, quali sono i prossimi progetti?
Noi sono oramai tanti anni che produciamo cotone, caffè, lino, cacao e grano, che sono le sfide per Planet Farm del domani. Provi a pensare solo al semplice caffè, comunque il caffè, l'80% del caffè mondiale viene dal Brasile e quindi riesci ad avere anche una filiera, se vuoi, prettamente italiana. Sul cotone siamo riusciti ad arrivare a 4 raccolti l'anno a zero impatto ambientale, ma questo non deve dare una chiave di lettura in opposizione all'agricoltura tradizionale, perché io penso che il vertical farm sia un booster per l'agricoltura tradizionale. Ecco, nel nostro settore cosa facciamo? I dati, le ricerche trovano delle risposte ai problemi concreti che l'agricoltura ad oggi è obbligata ad affrontare, come purtroppo vediamo il problema dell'acqua.
E state anche per ampliarvi, giusto?
Sì, stiamo ultimando la costruzione di uno stabilimento a Cirimido, quindi in provincia di Como, a Lomazzo, sull'autostrada all'interno di uno dei vivai più belli del nord Italia, il vivaio Peverelli. Stiamo costruendo questo stabilimento che ha una capacità produttiva duplice rispetto a quella attuale di Cavenago. Per darle un po' di numeri, significa che riusciremo ad andare a produrre oltre 4 tonnellate al giorno di insalate e erbe aromatiche, e abbinato a quello stiamo realizzando lo stesso stabilimento anche alle porte di Londra per servire il mercato inglese.
Questa puntata di Madre Terra termina qui. Vi aspetto per la prossima settimana, parleremo di sostenibilità degli allevamenti zootecnici.